sul lavoro.
Ma la Fornero, io confermo quello che avevo detto quando si era parlato dell'uscita di alcuni esponenti del governo rispetto al lavoro, confermo quello che avevo detto prima, cioè la Fornero qui continua a dimostrare di essere una borghese piemontese fino in fondo, nel senso che dimostra fondamentalmente un forte disprezzo, in realtà in questo caso non solo per i lavoratori, ma in generale per i propri interlocutori, che non siano, come dire, coperti e allineati immediatamente sulle proprie posizioni, nel senso che è un'uscita questa sulla paccata di miliardi che rende, come dire, chiarissimo il ricatto che sta ponendo al tavolo delle trattative il governo. È chiarissimo che sono stati rintracciati questi soldi, che oltretutto, tra l'altro, attenzione, non sono una gentile elargizione del governo, questi soldi arrivano direttamente dalle tasche dei lavoratori, perché i soldi, i miliardi che verrebbero messi dal governo sul tavolo della trattativa, come dire, per oliare i meccanismi del nuovo welfare riferito a chi perde il lavoro, sugli ammortizzatori, vengono direttamente dal risparmio previdenziale, cioè direttamente dai soldi dei lavoratori, vengono dal fatto che si andrà in pensione più tardi, vengono dal fatto che sono ridotte le prestazioni pensionistiche, cioè è ridotto la rivalutazione annua del valore delle pensioni e soprattutto la rivalutazione rispetto allo stipendio da parte di chi in pensione non deve ancora andare, e, come dire, tronfia del successo ottenuto, cioè utilizzare i soldi dei lavoratori per pagare gli ammortizzatori sociali a chi perde il lavoro, la Fornero sostanzialmente ha detto: guardate che quei soldi non li facciamo nemmeno vedere se qui non c'è immediatamente la firma sull'accordo. In buona sostanza questa è la posizione che è stata presa dal governo, perché il governo ha un particolare interesse a far passare questa riforma del lavoro, che è in realtà ha due aspetti abbastanza chiari, cioè da un lato un'ulteriore flessibilizzazione delle regole sui licenziamenti, in buona sostanza, non l'abolizione dell'articolo 18, qui secondo me in realtà nemmeno il padronato in realtà puntava, ma come dire, una limitazione del suo utilizzo, che in realtà era l'obiettivo vero di governo e Confindustria, e dall'altra una riforma del modello degli ammortizzatori sociali, che in realtà diminuisce di molto le garanzie per i lavoratori rispetto a un posto di lavoro che va a chiudersi. Mi spiego meglio. Il modello oggi esistente è la cassa integrazione straordinaria, ulteriormente finanziabile con la cassa integrazione in deroga gestita dalle regioni, e il meccanismo della mobilità, e fondamentalmente fa sì che non solo nominalmente tu diventi disoccupato 2 anni più tardi nel caso di chiusura di un'azienda, ma fa sì che tu conservi tutta una serie di diritti rispetto al posto, conservi una serie di possibilità nel caso chi ti stia licenziando per chiusura attività, riapre attività, la cosa può essere contestata, eccetera, eccetera, tutte cose che oggi non sarebbe più possibile con la riforma andata a regime ottenere, perché a questo punto chi viene messo in mobilità in realtà viene licenziato, punto e stop, e in cambio otterrebbe solo un sussidio di disoccupazione prorogabile fino a 18 mesi, il cui valore massimo è stabilito in 1186, se non sbaglio, 1186 euro ordi mensili, quindi voglio dire, non è che venga scambiato per far 600, navigare
600 euro al mese per i primi 6 mesi e poi la metà giusto?
Esattamente, sì, no, questi tra l'altro i 1186 lordi sono i massimali, ovviamente stiamo parlando come dire, non della media dei lavoratori, ma di chi abbia un alto stipendio.
E tra l'altro uno deve aver lavorato almeno 52 settimane in 2 anni, esatto?
52 settimane in due anni, e lì resterebbe anche valido il passaggio, non solo 52 settimane in due anni, ma l'anno precedente al primo dei due anni deve aver lavorato almeno una settimana.
Quindi...
cioè, di avere una settimana contributiva.
Di fronte alla precarietà diffusa e alle modalità con cui questa precarietà si dà sul nostro territorio, significa che moltissimi non riusciranno neanche a vedere una briciola di questi soldi.
Esattamente. In realtà, come dire, la novità su cui battono in molti come aspetto positivo sarebbe l'allargamento della platea, cioè sostanzialmente oggi tutta una serie di lavoratori precari potrebbero accedere a questo tipo di ammortizzatore sociale. Allora, questo intanto è tutto da verificare, nel senso che poi bisogna vedere in concreto come funzionerebbero queste norme qui, in primo luogo. In secondo luogo, ripeto, stiamo parlando di briciole, spiccioli, cioè stiamo parlando del fatto che al limite un lavoratore precario potrebbe ottenere un, come dire, a differenza di oggi, potrebbe ottenere un più lungo periodo di sussidio, che però, ripeto, nel migliore dei casi, in realtà per quel tipo di lavori arriverebbe ad essere di 540-580 euro al mese. Ma ripeto, nel migliore dei casi, se fossero confermate le previsioni dei più ottimisti.
Ma secondo il manifesto di questa mattina, la partita in realtà sarebbe solo un'altra, quella della maggiore flessibilità in entrata e soprattutto in uscita, ossia il vero oggetto del contendere sarebbe l'articolo 18. Ma io però ho la sensazione che questa questione degli ammortizzatori sociali che loro presentano come...
No, è centrale, è in realtà molto più centrale, in realtà il manifesto, e non mi stupisce, compie una torsione politicista. Cioè, è vero che da un punto di vista politico più generale la partita sull'articolo 18 è fondamentale. È anche vero allo stesso tempo che la partita sugli ammortizzatori sociali dal punto di vista del rapporto tra le classi, se possiamo usare questo termine, rischia di essere addirittura più importante, nel senso che comunque noi dobbiamo fare i conti oggi con una situazione in cui le imprese chiudono, che dobbiamo fare i conti con una situazione dove la condizione di cassa integrato è una condizione ampiamente diffusa nel panorama nazionale, cambiare in peggio, perché ripeto, è un cambiamento in peggio delle condizioni del lavoratore che venga licenziato, cambiarne in peggio le condizioni vuol dire riscrivere pesantemente i rapporti tra le classi proprietarie e le classi lavoratrici nel paese. Questa è una cosa che ha un'importanza estrema.
Abolire la cassa integrazione straordinaria per le aziende che chiudono credo che significhi che spesso ci troviamo di fronte a lavoratori con un'età di carattere intermedio, no? Che hanno difficoltà.
L'età bastarda,
50 anni, che ovviamente sono lontani, sempre più lontani dalla pensione, e che si ritrovano a fare i conti con un'improvvisa disoccupazione. L'eliminazione di questo salvagente potrebbe diventare una tragedia per interi nuclei familiari, perché spesso magari lavora una persona sola o il reddito di entrambe le persone non è in grado di sostentare famiglie che magari hanno uno o due bambini / ragazzi in quelle fasce d'età lì.
Ti dico di più, senza contare, guarda che in questo paese è ancora diffusissimo l'impiego magari di entrambi i componenti adulti del nucleo familiare nella stessa azienda.
Certo.
E voglio dire, c'era il caso passato anche su una presa diretta su Rai 3, per esempio, di quella multinazionale farmaceutica che ha diminuito in realtà il personale chiudendo una delle proprie sedi, in cui ha di fatto licenziato intere famiglie. Con un meccanismo di questo genere vorrebbe dire che chi lavorava nella fabbrica si ritroverebbe ad avere per 18 mesi massimo alcune centinaia di euro che, come dire, sommati per due, certo ne fanno più di 1000, ma voglio dire per un periodo di tempo limitato e soprattutto senza alcuna possibilità di intervenire sugli assetti successivi dell'azienda, perché non è un gioco di potere da poco questo. Io da cassa integrato posso, io e l'organizzazione sindacale e l'insieme dei lavoratori posso, come dire, andare a porre dei problemi su un'azienda che chiuda direttamente un sito per andare ad aprirne un altro, magari ad alcuni chilometri di distanza, con una forza lavoro con caratteristiche diverse, meno costose e via dicendo. Da licenziato no, certo. Non è una differenza da poco.
No, no, è una grande differenza, senz'altro. Infatti mi sembra che la partita degli ammortizzatori sociali, poi come sempre venduta come questione di solidarietà nei confronti dei precari, i quali, come illustravi benissimo tu, in realtà prenderanno poco o nulla, si traduce invece in un taglio sostanziale di quello che resta del sistema di garanzie nel nostro paese. Quindi si tratta di una partita di straordinaria importanza. Io ho un po' la sensazione che certa sinistra, che, come dire, comunque ha un filo doppio con la CGIL, debba in qualche modo fornire in anticipo l'alibi a Camusso e ai suoi
per andare a gridare vittoria se, come dire, il restyling all'articolo 18 sarà minimo e via dicendo. C'è molto questa partita qui che viene giocata in un pezzo importante di sinistra, questo sicuramente.
E questo va detto, sì. Va detto bene. Un'ultima domanda e poi ci salutiamo. Oggi la Repubblica, mi pare, citava della possibilità che chi si ritrovasse a perdere il lavoro e gli mancano 4 anni alla pensione potrebbe vedere un'integrazione di reddito in attesa della pensione, però dice a carico delle aziende. Questo sarebbe nel piano di Fornero. Di che cosa sta parlando?
Allora, sta parlando di un'ipotesi che è un'ipotesi per cui sostanzialmente si sostituirebbe quella che oggi è stata, come dire, in realtà una soluzione accettabile per molti lavoratori dichiarati in esubero, cioè la mobilità verso la pensione, che addirittura in alcuni casi veniva richiesta come volontaria, cioè c'era un'adesione volontaria alla situazione di mobilità, per cui mancando alcuni pochi anni alla pensione solitamente interveniva il meccanismo della mobilità, cioè a carico della collettività, quindi a carico dell'INPS dal punto di vista pratico, per cui veniva sostanzialmente erogato un sussidio di mobilità parzialmente integrato in alcuni casi di accordo sindacale da parte delle aziende stesse, per cui sostanzialmente uno si praticamente accettava di essere licenziato con la formula della mobilità, gli veniva comunque garantito un sostegno al reddito e solitamente con un accordo sindacale le aziende in realtà intervenivano coprendo la differenza contributiva in modo da che il lavoratore non avesse da perdersi alla pensione. Sostanzialmente la proposta Fornero andrebbe a sostituire questo meccanismo con un meccanismo interamente a carico delle aziende, che ovviamente dipenderà poi dal fatto che venga applicato o meno dallo stato di salute dell'azienda e dalla voglia che hanno di cacciare dei soldi e via dicendo. Ti faccio un esempio pratico che avevo seguito. 3 anni fa ci fu una situazione del genere sulla Lavazza, qui di Torino, che dismetteva il magazzino, individuando anche tutta una serie di esuberi. L'accordo sindacale che ne seguì prevedeva che in realtà questi esuberi venissero gestiti col meccanismo della mobilità e in più, essendo la Lavazza punto A azienda, come dire, più che in salute, punto B interessata alla pace sociale interna, quindi a, come dire, non creare problemi con i propri dipendenti, cosa faceva? Faceva praticamente, veniva data a questi lavoratori da parte dell'INPS il sussidio di mobilità fino all'arrivo dei termini del pensionamento, e la Lavazza integrava questo sussidio garantendo le stesse condizioni a livello contributivo, praticamente pagando i contributi come se questi lavoratori fossero ancora in produzione. Per capirsi, il meccanismo Fornero vorrebbe dire che l'azienda si dovrebbe caricare per questi lavoratori qua non solo l'ipotesi integrazione contributiva, ma l'intera retribuzione nel periodo di mobilità prima della pensione. È ovvio che questo, come dire, è tutt'altro che scontato che poi le aziende aderiscano comunque a un meccanismo che gli costa. È ovvio che aziende in salute che non vogliano problemi e vogliano far fuori un po' di dipendenti più anziani, magari in settori che hanno intenzione di esternalizzare, probabilmente potrebbero anche aderire a un meccanismo di questo genere. Su gran parte delle chiusure ovviamente il problema non si porrà nemmeno.
Chiarissimo.